Parlaci stasera, Signore. Ti diamo le nostre orecchie per udire la tua voce. Opera qualcosa che rimane nei nostri cuori. Parla al tuo popolo, Signore. Vogliamo sentire la tua voce. Preghiamo ancora una volta per il nostro fratello, Signore, che lui parli la tua parola. Preghiamo che lui può parlare ciò che tu gli hai dato. Preghiamo anche per i nostri cuori, che i nostri cuori siano pronti a riceverti, affinché ti possiamo anche esprimere. Amen. Signore, ti lodiamo per il tuo parlare a noi. Ti ringraziamo che tu sei un Dio parlante. Vogliamo di nuovo aprire il nostro cuore per il tuo parlare. Salvaci da ogni induramento del cuore. Salvaci da ogni religione e tutti i nostri concetti. Vogliamo afferrarti in questo tempo anche poi nel tempo che viene ancora, dopo la conferenza. Lode al Signore. Abbiamo un Dio vivente. Lui è vivente. È meraviglioso. Non è solo una statua o qualsiasi cosa, no. Lui vive. E lui ha un Vangelo. Ha una buona notizia. E là il Signore, abbiamo sentito tanto in questi giorni, tanto Vangelo. In ogni riunione abbiamo sentito il Vangelo. D'una parte, questo che c'è chiaro è che il Vangelo è per i non credenti, ma dobbiamo vedere che è anche per i credenti. Non so se abbiamo avuto questa consapevolezza che noi cristiani abbiamo bisogno del Vangelo. Io non sono conscio. Quando sento la parola Vangelo penso sempre di parlare agli increduli, ai non credenti, ma anche noi abbiamo bisogno di un tale Vangelo. In 1 Timoteo 4, 10, infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Amen. Lui è il Salvatore di tutti gli uomini, ma il versetto non finisce qua. Paolo dice, soprattutto dei credenti. Lui è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Anche noi abbiamo bisogno di salvezza. Hai bisogno di salvezza? Io sì, ho bisogno di salvezza. Ho bisogno di sentire il Vangelo, ho bisogno di Cristo. Lui è questo meraviglioso Vangelo. Un grande problema di noi cristiani sono i nostri concetti. Noi abbiamo tanti concetti. Lo noto sempre di nuovo da me stesso, anche da altri. Noi abbiamo tanti concetti. E abbiamo già bisogno di salvezza di questi concetti. Solo di questo. Il Signore deve splendere nel nostro cuore, deve darci luce, deve parlarci, deve toccare il nostro cuore. Perché siamo qua? Cosa facciamo qua? Non lo so, cosa stiamo facendo qua? Stiamo ascoltando una spiegazione dei Filippesi, della lettera ai Filippesi? Esistono già tanti. o vogliamo aumentare la nostra conoscenza biblica? Perché siamo qua? Perché abbiamo bisogno di salvezza. Abbiamo tutti bisogno di salvezza. Vogliamo afferrare Cristo. Vogliamo vederlo, conoscerlo. Il Signore deve anche ricambiare i nostri motivi. Abbiamo bisogno di tanto rinnovamento qui nella vita di Chiesa. E adesso io non voglio parlare di altri, io voglio parlare solo di noi. Noi siamo qui per afferrare Cristo. Vogliamo nuovamente indirizzarci. Non siamo qui perché se lo facciamo ogni anno. È bello. Ma lasciateci avere questa coscienza di avere di afferrare Cristo. Vogliamo avere questo indirizzo che aveva Paolo. Qui in capitolo 3 di Filippesi vediamo tanto dell'atteggiamento di Paolo. Lui ci mostra qualcosa di se stesso. Lui vuole guadagnare Cristo. Il suo passato lo dimentica, dice immondizia, non gli importa, e lui si afferra, aggrappa alle cose che sono davanti a lui.
Lode
il Signore. Questo è ciò che io voglio dirvi, che abbiamo bisogno di un cambiamento di attitudini, non solo nella conferenza, ma in tutte le cose. Voglio guadagnarlo. Vuoi tu guadagnare Cristo? Ami il Signore? Lo ami? Perché lo ami? Perché la Bibbia dice, ama il Signore? No, perché Lui è così meraviglioso. Perché Lui ha un buon gusto. Vero già? Potete continuare voi. Perché amiamo il Signore? Perché i genitori ti dicono devi amare Cristo? Sì, forse lo dicono, ma fallo. Per l'inizio va bene se segui i tuoi genitori, ma impara a indirizzare te stesso verso Cristo. C'è una ragione ancora più profonda, più importante. Toccalo, conoscilo, abbia comunione con Lui. Questo Cristo è molto più ricco che solo se i genitori ti dicono devi amare il Signore. No, Lui è molto più grande. Spero che non amiamo il Signore perché tuo fratello mi ha detto devi amare Cristo. Daniel, perché ami il Signore? Perché l'ho conosciuto, l'ho incontrato, l'abbiamo tutti incontrato.
I
versetti in Colossesi, dove dice che Lui è l'immagine di Dio. Lui è l'immagine di Dio, del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione. È il versetto 15 di Colossesi 1.
In ihm, in diesem Christus,
in Lui è stato creato tutto, nei cieli e sulla terra, l'invisibile e il visibile. Versetto 16. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Non so se conosciamo abbastanza il Signore, ma vogliamo conoscerlo ancora di più. Abbiamo questo desiderio in noi o siamo già contenti con il nostro stato attuale? È bello così com'è. Io sono impressionato di Paolo. Paolo dice,
in
capitolo 12, in versetto 12 di capitolo 3 di Filippesi, non che io abbia già ottenuto tutto questo, ossia già arrivato alla perfezione. E questo non lo dice un qualsiasi persona, lo scrive questo Paolo, che ha già scritto tanto prima, è un apostolo, dice, non ho ancora afferrato da pieno, non ancora. Sei già perfezionato? Qualcuno di noi è già stato perfezionato? È già perfetto? Paolo dice, io non sono ancora arrivato alla perfezione. Non ha ancora afferrato, non ha ancora ottenuto tutto e non è ancora arrivato alla perfezione. Ma, dice, ma proseguo il cammino, o rincorro per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. In questo atteggiamento possiamo imparare tanto da Paolo. Non significa di sapere tanto della Bibbia. Lui vuole conoscere questo Cristo. Questo Cristo, questo Signore meraviglioso, per il quale ha lasciato tutto il suo passato. Lo ha ritenuto come immondizia. Lui vuole conoscere questo Cristo. E qui dice, dice, io corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Noi siamo già stati tutti afferrati da Cristo. Ognuno che ha ricevuto il Signore è già stato afferrato da Lui. Nessuno può rubarci, toglierci dalla sua mano. Nessuno. Stamattina l'abbiamo letto nella riunione dei bambini. Nessuno è in grado di strapparci dalla mano di Dio. Gloria al Signore. I bambini lo stanno già imparando da piccoli. Ci sono tanti concetti in riguardo. Alcuni pensano che puoi essere strappato da Dio e io mi domando, ma loro conoscono questo Cristo? Io Cristo non lo conosco in tal modo. Lui non è una volta così e una volta in altro modo. Lui dice, nessuno è in grado di strapparli dalla mia mano. Lo credi tu? Lui è il nostro principio. Lui ha iniziato. Lo scrivo. Lui è l'inizio. Lui è l'inizio.
Der Startschuss. Lob den Herrn.
Lui è il punto di partenza. Come hai iniziato? Lo hai ricevuto nella tua vita, nel tuo essere. Noi abbiamo iniziato con lui. Ai Galati dice, in Galati 3, avete iniziato nello Spirito. Ve lo leggo in Galati 3, versetto 1.
This is Galata 3, vers 3 heißt
o versetto 3 dice, siete così insensati dopo aver cominciato con lo Spirito. Avete cominciato con lo Spirito.
Ein
è stato un inizio meraviglioso, stupendo, è lo Spirito. E come arriviamo alla perfezione? Vogliamo essere resi perfetti. Il Signore vuole portarci alla perfezione. Ma come lo fa? Per mezzo dello Spirito. È la stessa cosa. Così come abbiamo iniziato, saremo anche perfezionati. Non in modo diverso. Lode al Signore. Scrivo qui la fine. Entrambe le cose le riceviamo per mezzo dello Spirito, li raggiungiamo in tal modo. E in Galati 3 vediamo come lui chiede: volete forse essere perfezionati con la carne? Funziona forse? No. Lode al Signore. Abbiamo veramente bisogno del Signore, abbiamo bisogno di liberazione da tanti concetti. A volte ho l'impressione che i nostri concetti non diminuiscano, ma aumentano sempre di più. Ma devono diminuire, dobbiamo essere liberati dai nostri concetti. E ho notato che deve succedere sempre di nuovo, perché il nemico riesce a costruire delle torri di pensieri. Inizia con poche cose, ma poi continua e cresce, cresce, e mi riempie tutta la testa, piena di concetti. Come dovrebbe funzionare? Ma dobbiamo essere liberati da tutto ciò. Veramente, è molto importante. Sì, spero che non siamo venuti qui a sentire delle belle parole, qualcuno che parla con parole forti. C'è un passo dove Erode ha sentito volentieri Giovanni Battista ed era colpito. Sei colpito dalla parola? Spero che non siamo seduti qua e siamo solo colpiti dalla parola. E sentiamo volentieri. Spero di no. Non essere solo colpito, ma ravvediti, volgi il tuo cuore. Perché se sei solo così colpito dalla parola e senti volentieri questa parola, questo non basta, non ti aiuta ancora. Signore Gesù, il Signore deve aiutarci, deve darci grazia. Abbiamo bisogno di grazia, specialmente in questa corsa. È una corsa che Paolo descrive qui. Dice qui che lui è stato afferrato, questo è il punto di partenza, ma c'è anche una meta. C'è una meta, lo vediamo in versetto 14. Vediamo noi questa meta? È molto importante di indirizzarsi sempre di nuovo sulla meta. Non solo una volta all'inizio, quando inizio a correre, ma sempre di nuovo. Abbiamo bisogno di questo indirizzo verso la meta. Che cosa conta oggigiorno? Noi siamo sviati molto velocemente. Così, in modo molto veloce. Succede veramente molto veloce. Noi a volte siamo come piccoli bambini. Puoi sviare molto facilmente, piccoli bambini. Non dobbiamo ridere su questo fatto, perché è la verità. Noi spesso siamo così. Dobbiamo aver paura di ciò, di questo fatto che noi siamo spesso in tal modo. Sì, il Signore deve liberarci anche da questo. Deve liberarci affinché noi possiamo essere indirizzati, di avere la meta davanti a noi. Lui qui parla di un'alta vocazione, di un premio. Avete voi questo atteggiamento di essere in una corsa? Ho bisogno di essere conscio che sono in una battaglia. Io voglio combattere. È veramente un combattimento perché c'è molta confusione in questo mondo oggigiorno. E specialmente in un tal tempo abbiamo bisogno ancora di più di un indirizzamento verso la meta, specialmente in questo tempo. Perciò non essere sviato così facilmente, indirizzati sempre di nuovo verso la meta. Sì, ma qual è questa meta? Che cos'è? Dove stiamo andando?
Nein. Das Ziel ist nicht die Unendlichkeit.
La meta non è l'eternità.
Das Ziel ist, dass Christus
è che Cristo prenda forma in noi.
Dass das Werk, das er angefangen hat, vollendet wird.
Che questa meta che lui ha iniziato in noi venga portata a termine. Questo è ciò che conta.
Und das umfasst alles.
E questo raggruppa tutto, include tutto. Se noi siamo edificati in tal modo, non dobbiamo dire se il Signore vuole la sua Chiesa, no, la sua Chiesa viene edificata. Come viene edificata la Chiesa? Con Cristo in noi, non dobbiamo fare tanto e parlare tanto, dire Signore vuole avere un'espressione, lui cerca un'espressione, no. Questa espressione avviene automaticamente quando il suo figlio prende forma in noi e non c'è nessun'altra via. No, no, noi non facciamo la vita di chiesa, no. A Monaco facciamo una vita di chiesa, no. Abbiamo bisogno di Cristo. Solo Lui può creare la vita di Chiesa, è la sua opera. Non so cosa pensiamo noi, noi vogliamo sempre fare qualcosa. Sì, possiamo fare qualcosa, possiamo dare spazio al suo figlio. Questo è ciò che dobbiamo fare noi.
Schaffe Raum dem Herrn.
Crea del posto nel tuo cuore per il Signore. È una parola severa. Qui dice:
Paolo schätzt sich also ein, dass er es nicht ergriffen hat. Lob den Herrn.
Nel versetto 12 dice che lui si ritiene che non ancora afferrà tutta la perfezione. Io apprezzo questo versetto perché qua Paolo dice a noi tutti che non ha ancora raggiunto la meta, perché sennò tanti di noi penserebbero di aver già raggiunto la meta. Il Signore ci deve anche liberare dal nostro orgoglio. Ma possiamo anche facilmente pensare, sì, se Paolo non ha raggiunto la meta, la perfezione, e io sono ancora peggio. No, ma Paolo non dice, sì, adesso io lascio tutto, non faccio niente. Se Paolo non ce la fa, io non ce la faccio di sicuro, non sarò mai un vincitore. Paolo non è così. Sapete, noi possiamo essere perfezionati perché Cristo vive in noi. Possiamo vincere perché Cristo vive in noi. Non c'è nessun'altra ragione. Nessun altro. Non perché tu sei forte o sei capace di far qualcosa o sei così consacrato. No, è Cristo solo. Io spero che noi tutti possiamo afferrare ancora di più questo Cristo, che noi ci indirizziamo verso Lui e non cresca un cuore orgoglioso in noi o un cuore che è molto timoroso, che è così impaurito. Tutti gli altri saranno vincitori, ma io no. Questo fratello, lui è capace di farlo, io no. No, questo è l'atteggiamento sbagliato. Sapete perché lui può? Lo sapete voi? Perché Cristo vive in lui. E sai perché tu sei capace di farlo? Perché Cristo vive in te. È Cristo solo, null'altro. Se noi pensiamo che un fratello e una sorella siano forti, noi abbiamo un concetto sbagliato. È molto semplice. Se pensiamo, sì, questo fratello, lui può parlare tanto, può parlare, comunicare bene agli uomini, prega molto. Sapete, fratelli, io vengo alla conclusione, ed è veramente così. È solo il Cristo, solo Lui. È ciò che vale. Ho bisogno di più di Lui, più di Cristo. Lode al Signore. Tutto il resto è una bugia. Se viene qualcuno e ti dice, come lo dice Paolo, se un angelo viene per predicarti un Vangelo diverso, o qualsiasi altra persona, sia condannato. Lo leggiamo in Galati, parla di un altro Vangelo, ma non è un altro Vangelo, dice, perché c'è un solo Vangelo. È molto chiaro. C'è solo una buona notizia che ci salva. Dice in Galati 1, versetto 6, anche lui si meraviglia, come noi a volte. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, cioè anche se noi stessi, ancora più forte, anche se lui stesso iniziasse, o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Io non avrei il coraggio di scrivere una tale cosa. Lode al Signore che Paolo l'ha scritto. Lode al Signore. Lasciateci guardare a questo Vangelo. Lasciateci guardare a questo Cristo. È Lui che parla. Vogliamo prendere Lui, nient'altro. Io trovo così bene che Paolo qua ci dà un piccolo modo di fare. Non vogliamo sempre sapere come dobbiamo fare le cose. E qua ci spiega, ci dà una piccola spiegazione. E dice qui, io faccio una cosa in Filippesi 3, dice, io mi alzo la mattina, leggo nella parola, poi continuo a leggere, poi predico il Vangelo, poi faccio questo, quell'altra cosa durante il giorno, E voi dovete farlo in tal modo, lode il Signore. Questo è un buon modo di vivere, è molto facile. No, lui qua cosa è che dice? Io dimentico. Non una volta, io dimentico sempre. Siamo in versetto 13 di Filippesi 3. Tu cosa fai? Io mi ricordo sempre di tutte le cose. Noi spesso siamo nei nostri ricordi. Noi uomini abbiamo un problema. Noi ci dimentichiamo ciò che non dobbiamo dimenticare e ci ricordiamo delle cose che dovremmo dimenticare. È veramente così. Non voglio essere frainteso, non dobbiamo dimenticare tutto, anche se qui dice dimenticate, ma noi non dimentichiamo la purificazione dei nostri peccati, questo non ci dimentichiamo. Nei Salmi sta scritto, non mi dimentico di tutte le bontà che Cristo ha fatto. Anima mia, ricordati del bene che Cristo che Dio ti ha fatto. Allora cos'è che devo dimenticare? Tutto ciò che ostacola in questa corsa, tutto ciò che ostacola di afferrare Cristo. Io so che anche qua ci sono tanti concetti, ciò che dobbiamo dimenticare, ciò che non dobbiamo dimenticare, no. Ma dobbiamo dimenticare ciò che ci ostacola di rincorrere Cristo e nient'altro.
Ich vergesse meine Vergangenheit, mein Rucksack. Wisst ihr, wir haben oft so einen Rucksack.
Io mi dimentico del mio passato. Spesso abbiamo uno zaino che ci portiamo dietro con tante cose, con la religione, con i nostri concetti. Tutto ciò, questo zaino lo lascio indietro. Anche ciò che era in passato. Tutto ciò che mi può trattenere, che mi dà troppo peso, anche tutti i peccati che vogliono impedirmi a andare avanti, perché c'è uno che mi vuole condannare tutto il tempo e questo mi pesa molto. Io, ma questo lo posso dimenticare perché il Signore mi ha perdonato. Non dimentico ciò che non ho ancora detto al Signore, ma se io ammetto i miei peccati, allora il Signore li toglie. Qua sta scritto dimenticare. Io dimentico il mio passato, io posso dimenticare il mio passato, perché? A causa di questo meraviglioso Vangelo. E sapete cosa dobbiamo anche dimenticare? Il passato dei nostri fratelli. A volte non sono così sicuro se è così facile per noi. Sapete, il Signore ha annunziato anche a lui il Vangelo, anche lui è liberato. Il Signore ha perdonato tutto a lui, ha fatto nuovo tutte le cose, tutto il vecchio è passato. Il Signore ci guarda, è diventato nuovo, lui può fare le cose nuove. Io posso dimenticare il passato del fratello, sì, sapete, noi a volte ci agitiamo, sì, questo fratello, questa sorella, alcuni anni fa ha detto questo, quell'altra cosa.
Mattias,
tanti anni fa, ha detto una cosa che non mi è piaciuta, adesso che ti vedo mi sono ricordato di una cosa che mi hai detto quando ero più piccolo, che non mi è piaciuto. L'ho già raccontato una volta qualcuno. Sì, Mattias, te l'ho raccontato anche di persona. Ma lode al Signore, lo posso dimenticare. È via, è stato tolto. e specialmente per un tempo mi ha impedito di andare avanti, di avanzare, perché sempre mi sono ricordato quello che Mattias mi ha detto non mi è proprio piaciuto, non mi è andato giù. Ma lode il Signore, io sono capace di dimenticarlo, ed è importante di dimenticare le cose, perché se no come posso andare avanti se penso sempre alle cose passate? Perché qui si tratta di avanzare assieme, se voglio avanzare assieme al fratello e penso sempre ancora a queste cose vecchie, non ho pace con lui. Lasciateci esercitare queste cose. Ho l'impressione che è veramente un esercizio. Dobbiamo esercitarci in questo. Non viene da adesso, subito, tutto un tratto. Anche qua ci sono tanti concetti. Non possiamo adesso da... da oggi a domani possiamo fare tutte le cose in un altro modo. No, lui dice continuamente fatelo. Io ho sentito, sì, se c'è pace in Israele, allora io inizio a prepararmi perché il Signore presto verrà. Perché penso in tal modo? Ami il Signore? Ami il Signore? Perché lo vuoi avere? Lo conosci? Signore, abbiamo veramente bisogno di salvezza. Abbiamo bisogno del Vangelo. È molto semplice. Abbiamo bisogno del Vangelo. Noi, non parlo dei non credenti, noi credenti abbiamo bisogno del Vangelo. E anche tanti altri cristiani hanno bisogno del Vangelo. Parla il Vangelo a loro. Noi non dimentichiamo soltanto, ma Paolo dice qui, ma io afferro ciò che sta davanti a me. Protendendomi verso le cose che stanno davanti. È una cosa attiva, io afferro. Non è che io mi siedo qui. No, io mi protendo verso ciò. Io voglio queste cose. Non sono contento. Se leggo questi versetti qua, noto che c'è una brama. Lui vuole veramente raggiungere questa meta, vuole arrivare a questa meta. Lui si protende in avanti verso queste cose. Non so se voi toccate un'altra cosa in questi versetti, ma io, a me questi versetti parlano. Io voglio avere questo Cristo e tutto ciò che gli appartiene. Siamo anche resi nella stessa immagine della sua morte. Anche questo, anche la sua morte fa parte di Cristo. E in tal modo corriamo verso la meta. E non in modo diverso. Non cercare di farlo in modo diverso. Dì al Signore, ancora oggi, Signore, io ti voglio afferrare, voglio conoscerti. Sapete se quando il Signore, questo Paolo, e il Signore si sono incontrati la prima volta, Paolo dice, Signore, chi sei? Chi è il Signore? Signore, chi sei? Voglio conoscerti. Voglio sapere chi sei. Parla con Lui. Vieni a Lui. Dici, voglio conoscerti. Ma non essere contento, stai seduto lì e basta. Sì, sono qui. Tutto è buono, è bene, io sono seduto qui, È molto bello qui, i fratelli sono carini, tutto è perfetto. No, il Signore deve cambiare qualcosa nel nostro atteggiamento, deve operare qualcosa. Una brama di Lui è una corsa. Non voglio entrare ancora qui in merito ai nemici della croce, perché qui dice tutti quelli che siano maturi, in versetto 15, dimentichiamo ciò che sta dietro. Sei maturo o adulto? Sei adulto? Tu forse? Ognuno lo può rispondere per conto suo. Ma tutti quanti che siamo maturi dobbiamo avere questo medesimo sentimento. E se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quello. Abbiamo bisogno di rivelazione. Lui rivelerà. E in versetto 17 dice: siate miei imitatori assieme, fratelli. Non significa che dobbiamo fare le stesse cose di lui, copiare l'atteggiamento di Mattias, per esempio. Faccio tutte le cose come le fa lui. Questo non è ciò che significa. No, Paolo vuole che noi abbiamo questo medesimo atteggiamento. E qua dice: guardate a quelli che camminano secondo l'esempio, guardate a coloro che hanno la meta davanti agli occhi, non a quelli che sono forti. Non lo dice? No. Dice: guardate a quelli che vogliono afferrare questo Cristo, che corrono verso la meta, non quelli che sanno tante cose, quelli che possono, sanno parlare bene. No, guardate, prendete esempio da coloro che vogliono questo Cristo. È bene di avere un esempio, non è così male. Anch'io mi prendo esempio da alcuni, perché no? Possiamo incoraggiarci a vicenda. C'è qualcuno che vuole afferrare questo Cristo. Non pensate, che tocca a lui adesso di parlare. Nuovamente lui. Lui vuole questo Cristo. No, lasciateci guardare. Il Signore deve anche rinnovare il nostro atteggiamento tra di noi, come viviamo tra noi, perché tante cose, viviamo secondo tanti concetti. Se guardiamo i fratelli, ognuno ha il suo concetto. Spero che, come Paolo dice una volta, lui vuole riconoscere Cristo nei santi. Vuoi riconoscere Cristo nei santi? Anche lì vuole conoscere il Signore. Dappertutto, ovunque. Persino nei fratelli. Soprattutto nei fratelli, nei santi. Perché lui vive in noi, il Signore vive in noi. E tutto il resto non ha nessun valore. Questo è ciò che voglio dirvi stasera. Voglio indirizzarvi verso Cristo. Voglio mostrarvi Cristo, perché Cristo è ciò che conta. Nel cristianesimo c'è tanta confusione. E qui parla: siate assieme ai miei imitatori, fratelli, guardate o osservate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano, molti, dice, camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo. Cos'è un nemico della croce di Cristo? Cos'è la croce? È la fine di noi stessi. È la fine della nostra carne, la fine del mio io, lode al Signore, è già un meraviglioso passo verso la meta, perché il Signore vuole rinnovare l'anima, è la salvezza dell'anima. È veramente la fine del nostro ego. E se tu sei un nemico della croce, allora sei contro. Sapete, il nemico è sempre contro. Non vuole la croce. Che cosa vuole? Il suo proprio ego. E funziona. L'abbiamo letto in Galati. Paolo gli chiede: volete essere perfezionati mediante la carne? Sì, puoi fare qualcosa con la tua carne, puoi fare col tuo ego, puoi fare qualcosa per Dio. Funziona. Puoi fare tante cose persino. Più forte sei di natura, meglio è. Più capace sei, meglio è. Più capace sei, più difficile è per te di lasciare il tuo io. E se non lo vuoi, se non vuoi lasciare il tuo io, sei un nemico della croce, perché segui te stesso. Paolo dice qui: il tuo ventre è il tuo Dio, tu stesso sei il tuo proprio Dio, questo è il nemico della croce, tu stesso sei il tuo proprio Dio. Paolo lo dice anche in Romani 16, ho indicato qui questo versetto, versetto 17-18. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre. Il loro proprio ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Cosa sono queste parole dolci? Il parlare lusinghiero. In tal modo seducono il cuore dei semplici. Spero che noi non siamo tali. Non vogliamo essere nemici della croce. Indirizzano il loro pensare sulle cose terrestri. Cosa dice Paolo in Colossesi 3? Colossesi 3, versetto 1, l'avete letto? Cercate le cose che sono lassù. È proprio la direzione inversa. È proprio la direzione inversa. Non guardate al terrestre, ma guardate alle cose di lassù, al celeste. Che cos'è lassù? Cristo è lassù. Lode il Signore. Lì su c'è Cristo. Lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Noi leggiamo la scrittura, ma non vediamo le cose a volte. Spero che noi leggiamo nella Bibbia. Paolo dice: voi siete ingannati perché non conoscete la scrittura. Spero che la conosciamo, ma anche se conosciamo la scrittura non è ancora la garanzia che noi siamo liberi dai nostri concetti. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, voi siete terminati, portati a termine. Il tuo io è già morto. Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io, il mio io non vive più. Lode il Signore, è veramente terminato. Lasciateci avanzare su questa base. Dimentichiamo le altre cose, rincorriamo perché noi siamo morti. La parola della croce è così importante. Alcun tempo fa ho letto un libro, non è importante il contenuto, ma il titolo era La croce, la via verso il trono. E vi dico veramente così, non possiamo scampare la croce. Colui che è già arrivato alla meta, Cristo, non è riuscito a scampare la croce. Lui è andato sulla croce e noi vogliamo essere nemici della croce. Allora c'è qualcosa che veramente è guasto. Se noi vogliamo continuare a vivere nella nostra carne, se utilizziamo le nostre capacità, tutto ciò che siamo in grado di fare, quindi siamo verso le cose terrestri, allora qualcosa non funziona. Dobbiamo veramente correre in questo modo e non in altre direzioni, a destra e a sinistra. Dobbiamo correre con lo sguardo verso la meta. Noi pensiamo: sì, io inizio a correre e il migliore, il più veloce vince. No, Paolo dice qualcosa di diverso. Cos'è che dice Paolo in 2 Timoteo? Ve lo leggo. Seconda lettera a Timoteo 2, versetto 5. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona. È così. Solo partecipare non basta. Se non ha lottato secondo le regole. Abbiamo delle regole? Abbiamo delle regole nella Chiesa? Ok, allora dimmi, dov'è l'elenco di regole? Devi comportarti in questo modo, in quell'altro modo?
Amen.
Galati 6 15 a 16 dice: c'è una regola qui. Dice: infatti tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia. Questa è la nostra regola. E io spero che noi ci indirizziamo verso questa regola e non con una regola qualsiasi. Sapete? Non vogliamo neanche creare nuove regole. Il cristianesimo è pieno di regole. Ci sono tante, tante regole. È quasi come i giudei. Peggio, forse. C'è un catalogo, un elenco di leggi, ma c'è una sola regola, che è Cristo. E tutto deve indirizzarsi verso questa regola. E se un fratello qualsiasi viene e dice: ho una nuova regola, funziona così e così. Lui è anatema. È veramente grave, è serio. Ci dobbiamo veramente indirizzare verso questo Cristo e ricordarci che c'è una meta. La vita di Chiesa ha bisogno solo di questo. Le altre cose non servono, non aiutano, non ci fanno avanzare. E non so, è anche contro Cristo, contro la croce di Cristo. Spero che noi vediamo nuovamente questa meta, che il Signore vuole prendere forma in noi. Preghi a volte in tal modo: Signore, prendi forma in me. Oh Signore, ho bisogno di questo, quell'altra cosa, Signore, aiutami qui e qua. Non dimenticare mai. Dobbiamo dimenticare tante cose, ma questa cosa non dobbiamo dimenticare mai, di afferrare Cristo nella nostra vita giornaliera. Lui, la nostra meta, anche il popolo di Israele era così. È partito e sapete cosa gli ha impedito di avanzare? Paolo dice un cuore duro, ma in un altro passo viene spiegato: noi pensiamo a ciò che abbiamo lasciato in Egitto. Il loro problema era che non hanno dimenticato. Hanno pensato all'aglio e alla carne. Dicono di averlo ricevuto in dono, in regalo. Il problema era che non hanno dimenticato le cose, non hanno avuto davanti loro la meta. Nel mondo è così bello. Questo mondo ha qualcosa di prezioso, è bello. C'è tanto aglio. Fratello Helan. Il mondo ci attrae molto, perché è bello. Ha da offrire tante cose. Devi andare qui con il tuo smartphone. È veramente così. Puoi essere sviato con tante cose, non devi neanche andare da qualche parte, è già davanti a te. Sei pronto a lasciare il tuo io, a lasciare il mondo? Paolo dice che lui si vanta solo della croce di Cristo, per mezzo della quale lui è morto, è stato crocifisso al mondo, il mondo gli è crocifisso. Il mondo è stato terminato alla croce perché c'è questa nuova creazione. Lode al Signore, è terminato. Ma perché ci rimaniamo attratti ancora a questo mondo? Cosa ti può offrire il mondo? Guarda Cristo. Sì, lo so che il mondo ci attrae. È molto semplice. Tanti fratelli qua adesso alla conferenza che possiamo avere comunione, ma a casa non è così semplice. Ma ancora di più dobbiamo indirizzarci verso Cristo. Perché è ciò che vale, non posso aggiungere altre cose. Perché ciò che conta, lasciateci avanzare seguendo questa regola. Lode al Signore.